cominceremo, faremo quello stesso esercizio con lei, con il bardo della... intervento da volte, perché ho fatto le mie esperienze, le mie meditazioni, non siamo ancora pronti ad affrontare completamente l'esercizio nella sua completezza. Però adesso ho approfitto del fatto che è stato gentilmente prestato il testo che poi è stato fotocopiato, che è questo, che ritengo un testo molto ben compatto, e volevo appunto spiegare, prima di fare una breve meditazione, poi sorpresa finale, che cosa, diciamo, come funziona questo sistema del bardo, cioè in fin dei conti si tratta di figure, di immagini che sono, diciamo, espressioni di come uno dello stato della mente in quel momento, cioè non sono veramente delle figure reali, perché ovviamente niente è reale, tutto quello che esiste è solo produzione della nostra mente. Per cui quando anche abbiamo una malattia, ci sentiamo in una condizione di difficoltà, eccetera, questo è legato solo a come percepiamo questo nostro stato, non a come veramente questo stato è, perché nessuno sa com'è quello stato. Allora, vorrei che restasse di questo anno appunto quello che vi dirò adesso. Poi, dato che comunque sono in una condizione di salute abbastanza difficile, diciamo, voglio fare sì la novettura, ma voglio una novettura che essere affiancato da due o tre persone che loro stesse facciano qualche cosa, in maniera che poi ci sia una continuità quando io non ci sarò più. E quello che volevo spiegare, che volevo che restasse bene, è che noi abbiamo tre colpi essenzialmente. Poi veramente ne avremo un quarto, però diciamo che si va troppo sul difficile ed è inutile spiegare questo adesso. Però i tre colpi sono abbastanza semplici da spiegare. Uno è quello che voi ho detto, vedete guardando intorno a noi, cioè tutti noi vediamo un'altra persona che è vicino, un'altra che è lontana, quella che è a destra, quella che è a sinistra, e questo è apparentemente la persona che noi conosciamo, che si chiama Gianna, si chiama Enrico, si chiama Angela, si chiama Giuseppina, si chiama Manuela, insomma come voi volete, ma questo è soltanto il corpo apparente, quello col quale noi, l'abito col quale noi ci vestiamo in questo mondo, l'abito che ci accompagna nelle peregrinazioni in questo mondo, nella nostra fragile breve vita, più fragile del riflesso della luna sull'acqua, e che noi vediamo e crediamo che sia la nostra vera natura. Questo invece è soltanto un soprabito in qualche modo che noi abbiamo con noi e con quale attraversiamo questo mondo, sia le fasi in cui questo mondo non lo vediamo direttamente, perché altri lo vedono per noi, cioè i nostri genitori, i nostri nonni, e sia i momenti che abbiamo intorno ai due anni e mezzo, una certa consapevolezza del nostro corpo apparente, e la nostra società convenzionalmente ci fa credere che questo sia il nostro vero corpo. Perciò adesso ci attacchiamo, alcune parti di esso le odiamo, alcune parti le vorremmo diverse, insomma viviamo questo come se fosse quella la nostra vera natura. Invece la nostra natura non è quella, perché noi sotto questo soprabito abbiamo un corpo che definiremo corpo grossolano, non è perché è veramente grossolano, ma perché è più grossolano del corpo sottile. Questo corpo grossolano che è costituito da quello che noi siamo nel nostro comportamento, nel nostro modo di ricordare, nel nostro modo di pensare, nel nostro modo di reagire agli eventi che ci accadono, cioè praticamente è il corpo formato dall'essenza dei nostri genitori, dall'essenza dei nostri genitori, è in qualche modo condizionato dalla formazione culturale di chi ci circonda. Ed è però fatto di strutture molto, molto complicate da spiegare, che sono appunto di quello che definiamo elementi, che non sono qualche cosa di palpabile, ma costituiscono un insieme di qualità insiemistiche che costituiscono la parte preponderante di noi. Per dire, uno può essere appartenere a ognuno degli elementi che stanno di cui siamo costituiti, per dire la terra, il fuoco, l'acqua, il legno, il vento. E praticamente uno ha, diciamo, le essenze dei genitori che si realizzano in questi elementi, e in parte sono questi elementi sono condizionati dalle più semplici e complesse esperienze infantili, oltre dal debito karmico che ci viene dalla vita precedente. Il problema è che naturalmente uno può essere molto più fuoco di un altro, uno può essere molto più terra, molto più acqua, molto più legno, però comunque tutti abbiamo gli stessi elementi, voglio dire, solo che in alcuni l'epifenomeno di questi elementi compare di più. Cioè anche in quelli che hanno gli occhi molto neri, molto scuri, diciamo, c'è naturalmente un occhio molto, molto azzurro come epifenomeno. Anche in quelli che sono azzurri, per conversa, c'è l'occhio nero. E così via. Noi praticamente abbiamo tutti gli elementi miscelati insieme che si reggono e si realizzano innescando delle energie con un sistema che si chiama madre-figlio. Cioè praticamente la terra produce i metalli, le rocce, dalle rocce nasce l'acqua, dall'acqua nascono gli alberi e dagli alberi nasce il fuoco, dal fuoco consumandosi nasce la cenere, eccetera. Ma questi sono simboli, tanto è vero che ad esempio i tibetani il legno lo chiamano vento, ma perché lo chiamano vento? Perché appunto sono strutture insiemistiche, siccome praticamente il legno è la struttura dell'albero. E l'albero, diciamo, ha le foglie verdi, le verdi sono espressione della primavera, e la primavera è l'inizio dell'anno, tant'è vero che in sardo, praticamente in sardo campidanese, si chiamava Capodanni, cioè si faceva iniziare l'anno con la primavera, perciò la primavera è il movimento dell'anno. E il movimento più grande che abbia la natura, che noi possiamo osservare, è il vento, ed è per quello che vento e legno sono assimilati nello stesso sistema. Dire legno, dire vento è la stessa cosa. Quello che conta è capire che questi sono elementi comprensivi. Per dire, non so, se noi parliamo di vento, di qualche cosa che si muove, che naturalmente si agita all'improvviso, come si calma all'improvviso, per dire la rabbia è un'espressione simbolica di questo aspetto, perché anche la rabbia sorge all'improvviso e si calma all'improvviso. Il movimento della natura è tutto ripetitivo, perciò tutte le strutture legate alla compulsione, all'ossessione, alla iterazione, alla ripetizione degli eventi sono tutte legate a questo elemento. Ora, ogni elemento produce l'altro, ma quello che è più importante, ogni elemento controlla il suo nipote, perciò appunto se il fuoco produce la terra e la terra produce i metalli l'acqua, allora succede, per dire, che la terra, che è la nonna dell'acqua, nella quale appunto si dissolverà nel momento del bardo, la controlla. E per ricordarselo mnemonicamente basta pensare alla terra come un vaso d'argilla che contiene l'acqua e non la lascia muovere. È intuitivo, ad esempio, lo stesso, che poi l'acqua si dissolva nel fuoco, perché l'acqua, diciamo, può distruggere il fuoco, no? E così via in questa catena infinita di eventi. Ora, ogni volta che noi abbiamo una dissoluzione, noi perdiamo una parte di noi, per dire, cominciando dalla terra, noi la terra, non so, insieme alla riflessione, ed è chiaro che noi nel momento del bardo inizialmente perdiamo la capacità di riflettere sulle cose, perdiamo insomma inizialmente, se non siamo preparati, la capacità della consapevolezza mentale. E sicuramente questo fa per converso che venga le preoccupazioni, vengano le rimuginazioni e di conseguenza le paure. Ecco, perdiamo questo pezzo di noi, come ad esempio, non so, essendo per dire l'acqua, una volta che si risolve legata all'udito, chiaramente perdiamo l'udito e piano piano lo perdiamo completamente, sentiamo intorno a noi le persone che si agitano, però le percepiamo in maniera parafonica, cioè quasi non sentiamo quello che è intorno a noi. E dissolvendosi l'acqua, naturalmente l'acqua si esce dal corpo sotto forma dell'acqua contenuta negli elementi acqua, vale a dire nel muco nasale, nella bava della bocca, nelle urine che si perdono dal apparato urinario, delle feci che si perdono dall'apparato escretore e così via, il sudore, tutto quello che voi volete. Questo è il senso delle cose. Però, siccome in natura nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, secondo il principio enunciato da Antoine de Lavoisier, ma lui lo enuncia, ma il principio è l'essenza di questo universo, no? Perciò, quando noi dissolviamo di fatto, noi sì perdiamo una parte del corpo grossolano, ma infatti lo annulliamo, lo immettiamo sotto forma di energia pura nei lavadutti. Nel canale centrale. Piano piano perdiamo tutto il corpo grossolano, come stiamo perdendo il corpo apparente, che ovviamente ancora è nell'apparenza sempre uguale, ma subisce delle profonde modificazioni, come noi abbiamo visto e ho accennato. A questo punto resta di noi, una volta perso il corpo apparente, che dobbiamo lasciare assolutamente in questo mondo, e non resterà traccia. La mia impressione è stata grandissima quando hanno aperto la tomba di mio bisnonno era nato 100 anni quasi prima di me e non c'era traccia, era tutto polvere, anche le ossa si erano polverizzate, proprio era tutto restato polvere. Ogni cosa è pura vanità, ogni cosa è niente, esiste nella realtà, tutto è un'illusione, voglio dire. E quello si può vedere, proprio si può constatare facilmente. Tutti quegli atomi di cui mio bisnonno, per fare un esempio, perché ho visto questa cosa, era composto, viaggiano in questo mondo, in questo universo, per costituire, come sempre stato e sempre sarà, decine di altre strutture, decine di altri corpi, e tutti i suoi atomi vanno a disperdersi nel vento, in poche parole. Fatto sta che questo fa sì che noi il corpo sottile, il corpo apparente, lo lasciamo assolutamente in questo mondo, non lo possiamo trasportare, è una semplice zattera, se così vogliamo dire. Il significato del sutra non è questo, ma lo assumo per questa piccola parte, con cui attraversiamo il fiume e dobbiamo lasciarlo assolutamente appena noi abbiamo attraversato il fiume. Non abbiamo nessuna possibilità di portare questo corpo con noi, non resterà di esso assolutamente nulla. Stiamo respirando tutta una serie di cose legate a questo. Perciò esiste la vita perché esiste la morte. Lo so che legati come siamo all'attaccamento di noi stessi, delle persone che amiamo, di quello che dobbiamo abbandonare, questo ci provoca molto dolore, ma è solo espressione dei grandi attaccamenti che noi abbiamo, dell'ignoranza profonda che non riusciamo a sconfiggere della natura dei fenomeni. Lasciando il corpo apparente che si risolverà nel nulla, anche il corpo grossolano lo vediamo dissolversi nel nulla, proprio lo verifichiamo, tanto che nella nostra esperienza dobbiamo dissolvere tutte le energie nei lavadutti, cioè la terra nell'acqua, e dobbiamo dissolvere nei lavadutti, l'acqua nel fuoco, lo stesso, il fuoco nel vento, il vento nella consapevolezza, tutto nel canale centrale, perché è lì che portiamo la nostra essenza. se non fosse, diciamo, una cosa così, ma è come se quello che resta, il corpo sottile, fosse in qualche modo, ma è una cosa ben diversa, ma per capirci, quello che la dottrina giudaico-cristiana chiama l'anima. Praticamente il corpo sottile è un'essenza assolutamente impalpabile, che è costituita da quello che noi siamo riusciti a praticare e all'energia che riusciamo a portare con noi in maniera raffinata e che noi diciamo visualizziamo nella Vaduti, cioè nel canale centrale, abbandonando completamente tutte le altre afferenze, eccetto le afferenze che arrivano dentro di noi da quello che ancora esiste nel momento del bardo iniziale, i 20 karmici che sostengono la vita, perché ancora anche nell'agonia la vita è sostenuta, anche se sempre più debole, ma questi 5 20 karmici che afferiscono al chakra supremo, il chakra della corona, e 5 20 karmici che afferiscono al chakra segreto, inducendo, diciamo, la formazione delle essenze maschili e femminili che sono già presenti ma vengono rinfocolate da questa cosa. A questo punto, naturalmente, questo fa comparire quello che è il tirè, cioè la goccia essenziale, cioè quello che è la goccia energetica che noi abbiamo portato in questa vita, che si deriva appunto dai nostri genitori, la goccia bianca, che sarebbe, diciamo, non è la stessa cosa, ma per intenderci, come la goccia spermatica maschile, e la goccia rossa, che invece è il principio del sangue femminile, il sangue dell'utero. Queste due gocce sono importantissime, perché da esso deriviamo una cosa fondamentale, perché in essa abbiamo raffinato quello che è l'essenza della nostra pratica, cioè la chiara luce figlio, cioè quello che noi portiamo in credito da questa nostra vita. Se noi abbiamo praticato in maniera corretta, il grande livello della chiara luce figlio permetterà appunto questo processo yogico di trasformazione di cui siamo assolutamente padroni e responsabili, che possiamo però fallire in questo momento, perché in questo momento dobbiamo unire profondamente i due principi, sia che dobbiamo reincarnarci, sia che non dobbiamo reincarnarci. Nell'ipotesi più favorevole possiamo passare dal paranirvana verso l'illuminazione direttamente, per usare l'espressione giudaico-cristiana, nella mente di Dio, ma ovviamente nella chiara luce pura, la luce di Osel, e a quel punto non ci rincarneremo mai più in questo mondo, ma in altre dimensioni e in altri multiversi possibili. Quello che conta in quel momento però è che noi siamo diventati una pura energia, mentre prima eravamo un corpo materiale che vive di energia, ma cui l'energia non si vede. Siamo in grado di produrre tantissimo lavoro, segno evidente che ovviamente possiamo produrre tantissima energia, questo è ovvio, no? Questo è ovvio. Però non lo vediamo in termini così. Siamo un corpo che sembra pieno, materiale. Invece abbiamo dentro di noi un'infinità di energia. Ma in quel momento abbiamo perso tutto questo. Siamo pure energia. Dobbiamo semplicemente unire le due tiree, la goccia essenziale della chiara luce figlio, insieme alla goccia dell'accrescimento rosso, quello che appunto, muovendosi dal basso, comincia a unirsi con la goccia, col tirè che viene dall'alto, e si unisce in via teorica al centro del cuore, al centro del cuore. Ora c'è un problema, che in quel momento il centro del cuore, cioè il chakra del cuore, che voi sapete è un puro zaffiro, una luce blu intensissima, non compare al centro della Vanuti, o della Sushumna, o del canale centrale, Savumah, come lo volete chiamare, perché invece compare improvvisamente una luce nera. Dire luce nera è una assurdo, no? Un assurdo, perché ovviamente se c'è il nero non c'è la luce, perché nel nero non si vede nessuna luce. Questo è solo un'apparenza, perché in effetti nel nero invece c'è tanta luce, perché quello non è veramente un sole nero che viene descritto, non è un chakra nero, ma è invece un buco nero. E questa è la luce nera del quasi ottenimento. Che cosa vuol dire? Che tu sei alla porta del buco nero, se per penetrare in quello che si chiama il tunnel, lo spazio temporale, sono dimensioni quantiche naturalmente, dimensioni che sono incomprensibili per noi se non penetriamo l'essenza con la nostra consapevolezza meditativa. E a quel punto dobbiamo penetrare in un sistema sconosciuto che ci attrae verso di sé, ma ci può anche distruggere, e possiamo trovarci in una rinascita fortemente sfavorevole. Perché lì, se la nostra consapevolezza non è elevata, queste due gocce che si uniscono in una goccia importantissima, che è il tile indistruttibile, cioè un qualche cosa che è diventato una luce polporina, che si una luce bianca purissima, ma deve penetrare, e a quel punto deve avere la consapevolezza tale che deve superare i 49 giorni del bardo in maniera che sia indenne, che conservi questa essenza indistruttibile. Solo cosa succede? Che i tempi sono basati su multipli di 7, ha un valore matematico enorme questa cosa, ma io non voglio adesso confondere le idee. Il problema è che si può immediatamente arrivare a 7 e tornare indietro, e così via, con il risultato che poi si finisce in una rinascita sfavorevole. Ma la nostra mente, che noi portiamo lì nel tanno spazio temporale, è la mente che abbiamo raffinato nella nostra vita attuale, per cui è una mente produttrice di mostri, e produce però anche molte figure benefiche. Ed è molto possibile che all'inizio, nei primi 7 giorni, questo compaiono molte figure di tipo benefico, però la luce che compare all'interno del tunnel, come tutti quelli che hanno studiato fisica quantica sanno, non è tutta luce vera, perché c'è la luce vera e la luce falsa. Ho cercato di spiegarlo tante volte, ma solo uno che agli occhi che non funzionano può capire. Perché la retina, cioè il sistema visivo dell'occhio che sta male, manda continuamente lampi di luce, che si chiamano fosfeni, e sono una sorta di bellissimo lampo verde, talvolta azzurrognolo, talvolta violetto, però rappresenta il fatto che stai diventando cieco, ma è molto più bello della luce che si vede normalmente. Per cui tutta una serie di cose che compaiono in quel momento del bardo sono attrazioni pericolose per la mente, e uno potrebbe trovarsi in una condizione che sceglie la falsa luce, in poche parole. Questo compare in molte dottrine segrete, ma per chi lo voglia leggere, perfino nella dottrina biblica, per dire, dove appunto c'è uno scontro senza tempo, voglio dire, avvenuto in un'epoca senza tempo, in cui appunto le forze della luce oscura si mettono a combattere contro le forze della luce vera, e appunto poi le forze della luce falsa vengono cacciate negli inferi, ma non possono perdere il loro nome di luce. Tant'è vero che il massimo di quelli che compare nell'inferno, descritti dal sistema giudaico cristiano, si chiama Lucifero, appunto, che deriva dal latino Lucifero, colui che porta la luce, immaginatevi voi. E invece chi diciamo prende, ma è tutto un simbolo, non è vero nulla questa cosa, ma simbolicamente è molto importante per noi capire anche questo, perché c'è l'arcangelo Michele che si eleva con la sua spada e dice la famosa frase in aramaico antico, Michaelohim, che vuol dire chi è più forte della luce, intendendo chi è più forte della luce vera di Dio. Ecco, quella luce vera è la luce della chiara luce, ma ci sono tante luci false. Allora la nostra mente in quelle condizioni vede degli spiriti benevoli, delle entità benevole, ma non perché queste esistono nella realtà, ma perché la nostra mente cerca sempre di allenarsi in una attività di avere aiuto in qualche modo e di non essere autonomo nella sua enorme consapevolezza. Esistono certo in quel momento figure benefiche, che sono tutte appunto le figure rappresentate dai Buddha, dalle energie profonde che cercano di spingere verso una buona rinascita o verso la risoluzione della chiara luce. Però dopo compare il momento più difficile, in cui appunto compaiono delle divinità terrifiche. Sono descritte in vari testi, in vari modi e in varie dottrine. Sono, diciamo, descritte in vario numero, diciamo, io vi dico 12, ma voglio dire, troverete anche numeri diversi, di cui appunto una questa è quella che ho portato l'esempio. Ma non è perché questa figura esista davvero, perché in sé questa non è altro che l'immagine irata o l'immagine onifica di una divinità benefica, di un'entità spirituale benefica, di una persona che ha una divinità, perché div vuol dire luce risplendente, un'espressione della luce. Del resto questa maschera mostruosa che descrive questo grande demone in qualche modo, Mahakala si chiama, vedete che ha il terzo occhio della consapevolezza mentale. Perciò non c'è cosa in sé che sia buona o cattiva, che sia orrifica o che sia benefica. Ogni cosa è espressione della mente di quel momento. Se noi appunto in quei 49 giorni, però vi dico che non sono veramente 49 giorni, perché ha il significato di 7x7, che in tutte le lingue del mondo significa un tempo indefinito, che può essere brevissimo o può essere lunghissimo. Quando la stessa Bibbia ebraica dice 7x7 intende appunto questo, cioè non esiste un tempo veramente definito. Del resto lo stesso Karmalimpa, che ha scritto appunto il Bardo Tudor, non è che fosse tanto sicuro. Sicuramente si tratta di un'antica tradizione sciamanica importata in Tibet dagli sciamani siberiani, poi passata attraverso la dottrina Ben e ovviamente resa diciamo molto dialettica ed estremamente raffinata per lo studio spirituale dai grandi maestri di Nalanda che arrivarono in Tibet. E infatti Karmalimpa non ha il coraggio di dire che il testo l'ha scritto lui e che lo deriva dall'antica dottrina Bene, ancora più ancora dalle dottrine sciamaniche, con tutte le trasformazioni yogiche tipiche di queste dottrine. E lui dice che è un terma, cioè non è altro che un tesoro nascosto lasciato dagli antichi maestri della prima avvento del buddismo in Tibet, per dire così è diciamo frutto dei nostri maestri indiani. Nella realtà dei maestri indiani, io credetemi che l'ho studiato bene, l'ho letto per tanti anni, ogni notte solo per questo sono riuscito a passare l'esame del bardo in maniera non troppo difficile, perché non ho fatto altro in quasi 40 anni, ogni notte, anche quando non ero dello spirito idoneo, di leggere una pagina del testo di Karmalimpa, anche perché fui colpito moltissimo dalla sua bellissima traduzione, perché Evans, che per primo lo tradusse in Occidente, lo commise un errore determinante, perché lo definì alla maniera uguale al libro egiziano dei morti, che tra l'altro è un testo bellissimo da leggere, lo definì il libro tibetano dei morti. Qui non ha niente a che fare il libro con i morti, questo, perché in quel momento del bardo morti non ce ne sono più, sono pure essenze energetiche che si muovono in uno spazio quantico, ma la morte è già un fenomeno avvenuto in cui che non riguarda più chi vive quell'esperienza. E lei, la traduzione più bella che ho letto, dice: il libro è la parola che assicura la salvazione al solo dirla, al solo dirla. E allora gli dico: se assicura la salvazione al solo dirla, ho pensato io, a cominciare nel 1965, ho detto: assicura la salvazione al solo leggerla. Allora ogni notte ho preso a leggerla e praticamente lo so quasi a memoria, lo so quasi a memoria il testo originale di Carmelito. E comunque non è un libro di fantasia, non è un libro in cui ci sono descrizioni molto molto accurate, ecco, voglio dire, questa figura è così, ma è solo un'espressione mentale che i nostri maestri hanno voluto dare per capire che cosa può avere la mente di potere terrifico, capito? E c'è una frase famosa che dice: il silenzio della ragione produce mostri. Ecco, in quel momento noi dobbiamo non avere il silenzio della ragione, ma sospendere la mente di saggezza e affidarci unicamente alla mente del cuore. Solo così riusciremo a uscire dal tunnel spazio temporale in quello che per Rose, il grande matematico inglese, maestro di Stephen Hawking, dice: se esiste un buco nero, ovviamente esiste un buco bianco. Non è possibile che la luce penetri dal buco nero e rimanga nel buco nero. Non esiste nessuna cosa che abbia una capienza infinita. Perciò alla fine devo uscire in qualche altro posto, in qualche altra dimensione, in qualche altro universo, e io comunque preferisco credere, o comunque la mia meditazione ha avuto tante conferme, che in un certo modo si finisca nella terra pura di Buddha, cioè in qualche posto dove diciamo il ciclo delle sofferenze, delle rinascite, dei dolori e di quello che è dukkha, cioè è difficile da sopportare, finalmente possa cessare. Ecco, io volevo appunto che voi praticaste questa che ore sono adesso, per favore?
9:12.
Questa meditazione, visto che si parla, è un po' complicato, ma io vi voglio dare i termini di che cosa dovete fare. Lasciate tutto il resto e cominciate a visualizzare il corpo sottile, solamente il corpo sottile, con il chakra supremo, il chakra della corona, di una luce diffusa bianca, ma in cui al centro ci sia una goccia bianca ancora più bianca. Nella realtà bianco non è, perché è un'essenza talmente luminosa da sembrare bianca, invece ha anche ampiamente riflessi in qualche modo verdastri, ma è proprio la luce bianca che avvolge tutti gli universi possibili secondo gli studi dei matematici e dei fisici quantistici. A questo punto noi dobbiamo capire che quello è il vero patrimonio che portiamo con noi, il patrimonio della chiara luce figlio che abbiamo mutuato dalle nostre esperienze quotidiane in questo mondo, nella nostra vita di pellegrini in questo mondo, anche nel nostro ultimo tratto in questo mondo, e unirla all'altra energia molto importante che potrebbe assicurarci una rinascita non favorevole nel caso non avessimo meditato per non rinascere più, e unire profondamente nel canale della Vadutti, il canale centrale visualizzato bluetto in maniera che si possa vedere la luce bianca, la luce figlio, la chiara luce figlio e la luce rossa di quasi dell'accrescimento rosso, scendere una verso il basso, l'altra verso l'alto, e unirsi a livello del chakra del cuore, che non si vede però in questo grandissimo cerchio nero, e formarsi appunto una luce purpurina che piano piano si raffina in una luce sempre più multiforme di colore bianco, cioè sempre più abbagliante, però sempre più luminosa. E a quel punto apparirà che la luce nera del quasi ottenimento non è veramente una una luce nera, non è veramente un sole nero, ma in sé un piccolo pertugio nel quale si può penetrare e fare un viaggio nel cui la mente si deve abbandonare a quello che ha sempre conosciuto e praticato, cioè che la nostra vita è assolutamente illusoria, che la nostra vita non appartiene assolutamente a questo mondo, ma è una parentesi in questo mondo, che la nostra vita è legata alle essenze, alle energie che sono legate alla nostra mente, che la mente nostra è solo un prestito luminoso dell'energia universale, della chiara luce, di cui rappresenta una parvenza, come il riflesso della luna sull'acqua rappresenta l'essenza della luna. Noi lo vediamo, certo anche quella è la luna che si riflette sullo specchio dell'acqua, ma mi sembra che sia ben chiaro che è molto diverso dalla luna vera. Se voi pensate che la luce pura è una luce che riveste ed è presente in tutti gli universi possibili, in dimensioni molto differenti da questa, voi pensate alla possibilità di assimilarsi completamente a questa chiara luce. Concludo dicendo questo, che anche per chi non crede, ci sono persone che si avvicinano alla nostra dottrina, anche se sono di dottrine differenti, io li ho sempre accolti fraternamente e con grande affetto, perché la nostra dottrina del maestro non è riservata assolutamente a coloro che praticano la nostra dottrina, perché il buddismo al tempo del maestro non esisteva per nulla. Il maestro ha accolto chiunque, questo deve essere il nostro spirito. E uno può trovare nelle parole del Dalai Lama, che quando gli è stato chiesto da una persona che era cristiana se lui doveva cambiare la sua religione, il Dalai Lama ha detto no, che bisognava praticare ancora più seriamente la propria religione e servirsi appunto della nostra dottrina per raggiungere dimensioni e livelli spirituali e mentali diversi, in un itinerario mentale assolutamente diverso. E questo perciò non importa che uno creda alla vita precedente, creda alla rinascita, però questo per chi come noi crede in questo concede la salvazione, voglio dire, però in chi non crede in questo comunque gli permette di fare la cosa principale senza la quale non si va da nessuna parte, cioè allontanare la paura. Infatti il primo mudra, tutti i mudra che sono presenti, e ce ne sono tanti, ma cinque sono i principali, ma il primo mudra è questo di portare la mano in avanti, e come spingere qualche cosa davanti a noi, che significa allontanare la paura. Voi vedete molti mudra in questa posizione di mudra. Ecco, questa è il primo mudra, perché è l'essenza di tutto. Perciò prima di tutto dobbiamo avere, non abbiamo paura di rispondere a quello che è i bisogni del nostro cuore, della nostra mente del cuore. Non dobbiamo sempre rivolgersi alla mente razionale, seguire quello che solo che la mente razionale dice, perché quello è molto fallace. La mente del cuore non è mai fallace, perché rappresenta i nostri più profondi bisogni e le nostre più profonde essenza. E infatti quando si vuole curare a qualcuno o qualche cosa di bello, si dice che il tuo cuore sia difeso dalla pena, appunto è quello che si chiama poena, cioè che viene tradotto nel sanscrito dukkha, che vuol dire appunto quello che il maestro chiamava sofferenza, cioè quello che è difficile da sopportare. Questo perciò primo mudra, allontanare la paura. Il secondo, assolutamente necessario, è apertura mentale, o così, e senza di quello non si va da nessuna parte, perché sono dottrine di cui bisogna aprire la mente del cuore massimamente, ma questo deve essere fatto uno spirito di studio e di continua pratica. Perciò il terzo mudra è questo, cioè il fondamento della dottrina, cioè deve esserci uno studio accurato, perché la nostra mente non vaghi in mezzo alle allucinazioni e alle assurdità. Però diciamo il quarto è questo, cioè la posizione che usiamo nella meditazione, le due mani una sull'altra, che vuol dire accoglienza critica. È proprio su questo, diciamo, sull'allontanare la paura e sull'accoglienza critica che concludo queste lezioni, diciamo, semplici di quest'anno, perché appunto l'accoglienza critica è fondamentale. Il nostro maestro, il Buddha Shakyamuni, il suo nome era Siddhartha Gautama, ma è conosciuto come il Buddha, prima di morire appunto disse la frase che a me piace sempre ripetere, perché è quello che poi ci deve accompagnare in questa vita nel bagno dell'altra vita. E dice: non crediate mai alle parole di nessuno, anche se vi diranno che le pronunciate io stesso, ma prima di recepirle dentro di voi, meditate se esse sono dette con animo sincero, con compassione, con disponibilità, se queste parole sono dette per il vostro bene e non per il vostro male, se non sono parole dette per in qualche modo manipolare o usare le persone. Solo quando questo raggiunge la consapevolezza e le parole sono ritenute parole degne di essere ascoltate, ma le parole dette, non guardare al maestro, ai suoi difetti, alle sue debolezze, ai suoi errori, ma guardare l'essenza delle parole che vengono dette, la purezza della dottrina che il maestro insegna. Allora dice: soltanto in quel modo, quando queste parole corrispondono a questa cosa, accoglietele nel vostro cuore e fatele proprie. Usa un'espressione: che siano profondamente iscritte nel vostro cuore e pronunciate sulla punta della lingua. Siate luce e guida a voi stessi. Va bene?
Grazie.
Ci sono domande? Nel frattempo Claudio porta la sorpresa che io vi ho portato.
Una domanda, Enrico. Le visioni al momento del bagno, sia quelle benefiche che quelle
lusinate. Un po' più alta, per favore.
Le visioni al momento del bagno, sia quelle benefiche che quelle lirate. Dunque vengono descritte secondo però quello che è il background della tibetana, dell'iconografia tibetana, però può certo essere che invece le altre persone abbiano visioni, possono al proprio background.
Ma quindi non ha nessun tipo di importanza questo. Quello che conta, per dire, io non mi sono mai messo il problema se Bernadetta abbia visto veramente la Madonna o non l'ha vista. Sì. Quando vede una luce particolare che gli penetra nel cuore, permette di cambiare la vita di tante persone. Cioè non ha importanza che descriviamo quello in quel modo, quella in quell'altro, sono espressioni. Del resto che cosa, che colpa ha il serpente di essere in quella condizione? Eppure è visto come il massimo del male, viene schiacciato, viene fatto. Sono tutte pure espressioni. Ecco la mia domanda.
Grazie.
Sì, ma infatti no, voglio precisare, quindi. Chi viene da una cultura nostra può avere visioni diverse.
Interessante che queste corrispondono a qualche cosa che comunque deve portare a un raffinamento, insomma, a una, come se abbiamo la farina piena di. Un giorno sono rimasto impressionato, sapete, io vengo dal nord della Sardegna, da una famiglia che viene dal nord dell'Italia, no? E un giorno mi ha detto della farina, questa mia amica mi ha detto: ecco, guarda quanti grugulloni ci sono, non ho mai sentito in vita mia questa espressione. Ecco, in qualche modo, anche andando all'estremo, dobbiamo liberare la farina da tutti questi grugulloni, così avremo un pane adatto. Poi, se questa cosa ha un'espressione di un'altra dottrina, di un'altra religione, purché ci troviamo nel bene comune, voglio dire, ci troviamo in un punto fermo di collaborazione e di solidarietà. Ci dividiamo troppo su banalità quando la nostra vita è breve e il tempo finisce presto. Ho letto una frase in un film che ho americano, che ho visto in lingua originale l'altro giorno, visto, si fa per dire, mezzo sentito più che visto, e comunque la frase l'ho letta bene, che c'è scritto: dopo la prova di vista, dice il tempo è terribilmente corto. Capito come dice? Il tempo è terribilmente corto. Considerate che a noi è stata data una grande opportunità e una grande fortuna, quella di conoscere il Dharma e di conoscenza di avere uno strumento che moltissimi non hanno e si perdono la nebbia della loro mente, la luminosità non viene mai portata avanti e molti hanno sofferenze, dolori e vivono in condizioni molto 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 difficili. Ecco perché noi dobbiamo non fare proseliti, ma portare l'altro a una conoscenza. Se poi il karma è maturo per lui, si appassionerà a questa dottrina, seguirà questo, ma prima di tutto deve seguire il bene. E quando chiesi al mio maestro che cos'era il bene, e purtroppo non sempre siamo in grado di fare così o di rispettare questa norma, io ero stato abituato a sentire che il bene era il bene, cioè senza spiegazioni, tu cur il bene da quello che è scritto, così è bene. No, il maestro ha detto che è bene ciò che è bene per noi e non è male per gli altri con i quali lo facciamo. Voi applicate sempre questo principio e vedrete che le cose funzioneranno. Se l'avessimo applicato tante volte, molte persone avrebbero evitato grandi sofferenze.